Andate dal mus, tenete il posto, ci saremo a posto.
Momus, il caffè dell'opera.
Buongiorno, eccoci qua ancora nel 2017, la prima trasmissione dell'anno, un grande affettuosissimo saluto al nostro pubblico da parte di Annalita Carroi, la curatrice del nostro Momus, da parte di Tommaso Margiotta, oggi responsabile tecnico, da parte di Sandro Cappelletto. Ci ritroviamo e insomma incrociando le dita che sia per tutti un anno propizio. Un libro, come buona abitudine di Momus? Sì, un libro che... diciamo non è proprio leggero, ma che quindi potrebbe farci compagnia per un lungo periodo, perché è uscita qualche mese fa una nuova versione italiana del Dr. Faustus di Thomas Mann, il romanzo che senza la musica, una riflessione continua, costante, problematica verso la musica da parte di chi Thomas Mann la musica conosceva e amava così tanto, beh, questo libro non sarebbe concepibile. Quindi il nostro consiglio di lunga lena per i lettori di Momus è Dr. Faust di Thomas Mann nella nuova versione italiana pubblicata piuttosto recentemente. Ma veniamo alla musica. Abbiamo scelto come prima puntata dell'anno di andare un po' lontano, però iniziamo, come buona abitudine di Momus, con un ascolto e con delle belle, delle gran belle voci.
Ma schiuderti cammino, io voglio a libertà. Esero, infrangi ora un sacro dover. Vieni tu pure, l'infrangevi per me. Vieni, il mio petto a te la strada, il mio petto a te la strada schiuderà fra mille. mio cuore, noi le possio, di mia sorte io lieto sono, ma io per me
era il 1983, Placido Domingo, Lucia Valentini Terrani, diretti da Giuseppe Sinopoli nel Nabucco di Giuseppe Verdi, inizio della sua lunghissima carriera di operista. Allora Lucia Valentini Terrani cantava come Fenena, la figlia di Nabucco, mentre Placido Domingo cantava da tenore, come Ismaele, nipote del re di Gerusalemme. Sono passati tanti anni e Placido Domingo canta ancora, ma canta da baritono ormai da qualche tempo. E questo è un po' lo stratagemma narrativo che abbiamo usato per andare al teatro protagonista di questa prima puntata 2017 di Momus, cioè il Metropolitan Opera Theatre di New York. Perché? Perché proprio in questi giorni Placido Domingo è in scena come Nabucco. Tra l'altro questa produzione, come ormai è diventata consuetudine di tante produzioni del Metropolitan e non solo del Metropolitan, sarà visibile sul cinema di tantissimi paesi del mondo, in Italia il 10 gennaio, poi avremo il 24 gennaio il Romeo e Giulietta con la direzione di Gianandrea Noseida, poi avremo a marzo la Traviata e così via. E tutto è naturalmente controllabile sui siti. Alcune delle maggiori produzioni, vedo qui il Rosenkavalier di Strauss con la regia di Robert Carson e con René Fleming nel cast, L'Onegin con Anna Netrebko, vedo La Traviata diretta da Nicola Luisotti, insomma una serie di proposte molto molto interessanti che ormai da qualche anno sono diventate abitudini anche per i nostri cinema, con un successo di pubblico crescente. Di questa puntata i protagonisti sono due: il teatro, intanto il Metropolitan. Il Metropolitan nasce nell'Ottocento, ma nel 1966 la sua vecchia sede nella 39esima strada di Manhattan viene giudicata ormai inadeguata, soprattutto dal punto di vista tecnico del palcoscenico, e si decide di trasferirla al Lincoln Center, sempre a Manhattan, nel 1966. E da allora sono passati 51 anni, il Metropolitan è lì con la sua incredibile quantità di programmazioni. Ma prima di entrare nel vivo e ascoltare il protagonista di questa ospite, di questa puntata, ancora Placido Domingo, questa volta però come Nabucco.
Ai miseranda veria, l'ombra sario del re. Ai miseranda veria,
voce di Placido Domingo come Nabucco, ormai lo sappiamo, l'ex tenore canta in numerose occasioni da baritono con Liumila Monastirska come Abigail, e loro due saranno i protagonisti di questa attesa nuova produzione del Nabucco diretta da James Levine con la regia di Elia Moshinsky, in scena al Metropolitan il prossimo 10 gennaio e in moltissimi cinema di tutto il mondo, compresi i cinema italiani per il circuito Stardust. Una notizia che può interessare molto gli ascoltatori di Radio 3: durante Radio 3 Suite, la nostra trasmissione ben conosciuta della sera, il conduttore proporrà una domanda che ha come argomento il Nabucco,
di Verdi, il primo ascoltatore che risponderà esattamente al quesito avrà diritto a 2 biglietti omaggio per assistere a questo Nabucco nei cinema.
Dicevamo, il protagonista di questa puntata, oltre al luogo, il teatro e alla voce di Placido Domingo, che abbiamo ascoltato prima come tenore e poi come baritono, è Peter Gelb. Peter Gelb è il general manager, noi diremmo il sovrintendente del Metropolitan Opera Theatre di New York, lo è da 11 anni, ha sempre vissuto in questo mondo, prima come maschera, poi come semplice addetto alle mansioni più semplici del teatro. Comincia la sua carriera importante come manager del tour nel 1979 della Boston Symphony Orchestra in Cina, gli anni, qualcuno se li ricorderà, del disgelo Stati Uniti-Cina. Diventa il manager di Vladimir Horowitz, organizza la sua storica tournée di ritorno in Russia nel 1986, commissiona la Sinfonia 1997 a Tandun, quindi rinnovando le sue relazioni, i suoi rapporti con il governo cinese, fonda nell'82 la CAMI per la Columbia Artist, e lì capisce che il futuro è anche un futuro con i nuovi media, e cioè per l'opera, la radio, la televisione, il cinema. Inizia una serie importante di produzioni televisive dedicate ai titoli allestiti nel Metropolitan di New York, e da lì la sua carriera che arriva a farlo nominare general manager di uno dei più importanti, sia come artisti che ospita, sia come quantità di produzione, sia come risposta del pubblico e come impressionante, ce lo dirà lui stesso, budget annuale teatri d'opera nel mondo. Quindi è una conversazione che sottoponiamo molto volentieri ai nostri ascoltatori, proprio perché è uno sguardo non usuale nel nostro panorama italiano, quello offerto da Peter Gelb, un'intervista che abbiamo realizzato assieme ad Anna Rita Caroli. E naturalmente la prima domanda è: caro Mr. Gelb, quali sono i risultati dei quali è più soddisfatto e più orgoglioso in questa sua ormai lunga gestione del Metropolitan di New York?
Sto cominciando la mia 11ª stagione in qualità di general manager del Met, e sono pienamente consapevole del grande patrimonio che il Met rappresenta sia a livello culturale che di tradizione. Di questo mi sono assunto la responsabilità quando nel 2006 sono appunto diventato general manager, seguendo le orme di alcuni dei più grandi amministratori del Met, come l'italiano Gatti Casazza, che all'inizio del XX secolo è stato un amministratore di grande talento. Quando ho assunto questo incarico, la mia intenzione era di onorare la grande tradizione musicale del Metropolitan Opera, ma anche di renderlo da un punto di vista teatrale al passo con l'estetica del XXI secolo, portandovi alcuni dei registi che oggi lavorano nei più importanti teatri del mondo, ma che non avevano mai lavorato con il Met. Ero anche molto interessato a far diventare, a rendere l'opera più accessibile attraverso l'utilizzo dei media, per renderla così fruibile a un maggior numero di persone. Credo che siano stati questi gli elementi più importanti che hanno caratterizzato e caratterizzano la mia direzione, e cioè proposte artistiche di rilievo e al passo con i tempi, rendendo al contempo omaggio alla tradizione musicale, con iniziative e progetti che possono avere la maggiore esposizione possibile al fine di introdurre all'opera tante persone. Questo è particolarmente importante in un momento in cui nella maggior parte dei paesi c'è una certa carenza di educazione verso le arti e verso il mondo dell'opera, e di conseguenza noi amministratori dobbiamo sforzarci di più per avvicinare i giovani a questo mondo. Una delle cose che da sempre cerchiamo di migliorare è l'ampliamento del pubblico. Cerchiamo di fare in modo che più persone si avvicinino alla lirica. Un altro aspetto importante è che la stabilità finanziaria del Met sia assicurata negli anni a venire, il che dal punto di vista del sistema americano vuol dire fare attenzione, oltre che al pubblico, alla base dei nostri sostenitori, perché in questo paese dipendiamo molto dai contributi volontari, dato che il governo non ci dà alcun sostegno diretto. Il budget operativo annuale del Met è in media di circa 300 milioni di dollari. Di questi, 200 milioni sono usati per coprire i costi del lavoro di natura prettamente artistica, che rappresentano dunque la nostra spesa maggiore. ed è per questo motivo che il Met è il teatro con il budget dai costi operativi più alti del mondo. Abbiamo una nostra orchestra e un coro di cui sono molto orgoglioso, dato che sono tra i migliori del mondo, se non addirittura i migliori. Ma allo stesso tempo dobbiamo cercare di mantenerli a un alto livello di competitività e per questo offriamo loro un contratto che li impegna per 52 settimane all'anno, cioè per tutto l'anno, ponendoli così al vertice delle migliori orchestre sinfoniche statunitensi. Dei 300 milioni di dollari che costituiscono il nostro budget operativo annuale, circa metà provengono dalle vendite di biglietti al botteghino e dagli incassi ricavati da proiezioni in diverse sale cinematografiche dei nostri spettacoli, dal ristorante e dal negozio del teatro. L'altro 50% scarso delle nostre entrate è invece costituito dalle donazioni individuali dei nostri sostenitori e di alcune compagnie che annualmente sostengono il Met.
And then the other half of our budget, approximately the other 50%, is raised from donations, through donations from individuals and some companies that support the Met on an annual basis.
Sono orgoglioso dei nostri risultati. Si tratta di un progetto ambizioso, anche se, a differenza di altre case dell'opera, noi non facciamo spettacoli di danza. La danza da noi è presente soltanto nelle rappresentazioni operistiche. La nostra stagione dura circa 33 settimane e in ognuna di queste settimane della stagione presentiamo di solito 4 opere a rotazione per un totale di circa 225 rappresentazioni a stagione che comprendono la messa in scena di circa 26 opere diverse. Di conseguenza ci sono prove costanti per fare in modo che al termine di un'opera possa essere subito messa in scena la successiva. Il palco è sempre in attività. Durante il giorno si prova un'opera e la sera ne va in scena un'altra. Il sabato mettiamo in scena due opere diverse nella stessa giornata, una per il matinè e un'altra per la sera. Questo sistema complesso non è di mia invenzione, ma è qualcosa che ho ereditato e che ovviamente tiene sotto una grande pressione tutto il palcoscenico, che è praticamente in uso 24 ore al giorno. La mattina ci si prepara per le prove, nel pomeriggio si cambia la scena per allestire lo spettacolo serale. Poi, alla fine dello spettacolo serale, tra le 11 e la mezzanotte, si mette a lavoro una squadra notturna che sistema il palco per le prove del mattino seguente. Davvero abbiamo un'attività molto intensa. Il nostro teatro però non è più nuovo. 50 anni fa, quando abbiamo debuttato qui, questa nostra nuova sede,
Il Met era considerato un prodigio tecnologico. Una delle sfide che dobbiamo affrontare adesso è l'aggiornamento del backstage a livello tecnico per portarlo da un sistema analogico ad uno completamente digitalizzato, cosa che stiamo realizzando senza chiudere il teatro. È un processo il cui completamento richiede qualche anno e al quale ci dedichiamo quando non ci sono spettacoli. Tutto questo aggiunge un altro strato di complessità al lavoro che stiamo svolgendo.
Due ascolti ci hanno accompagnato in queste prime riflessioni di Peter Gelb: il Macbeth con la direzione di Fabio Luisi e Anna Netrecco come Lady Macbeth nella scena del sonnambulismo, e le danze polovesiane dal Principe Igor nella direzione di Gianandrea Noseda, il Principe Igor di Borodin, e nella regia di Dmitri Cherniakov. Uno dei momenti di maggiore crisi per il governo di Peter Gelb al Metropolitan di New York, perché per realizzare questa regia Cherniakov chiese un campo di papaveri. Il palcoscenico del Metropolitan era diventato un campo di papaveri, costosissimo. Ci furono molte polemiche, la regia piacque e non piacque, ma Gelb riuscì a cavarsela anche quella volta, difendendo le sue scelte, schierandosi a fianco degli artisti. Ma continuiamo la conversazione con lui.
I made it a point of bringing the directors who in my opinion are the most imaginative and the most
I registi che lavorano da noi sono tra i più ricchi di immaginazione e innovazione. Mi riferisco a registi come Robert Lepage, Deborah Warner, Nick Hitner del National Theatre, François Girard, Patrice Chéreau. Tutti questi registi che io ho portato al Met per la prima volta rappresentano secondo me i talenti più brillanti nella regia teatrale. È vero, ho ignorato dei registi, ma per il fatto che non ammiro il loro lavoro. Non ritengo interessanti i registi che effettuano una decostruzione del linguaggio narrativo dell'opera, perché secondo me il fatto che un regista conosca bene la storia di un'opera, la sua vicenda, non implica negarla al pubblico. La trama di un'opera va raccontata per come è stata scritta, proprio come si fa a teatro, se si rappresenta una nuova produzione dell'Amleto di Shakespeare o il Macbeth o qualunque lavoro teatrale della classicità. Non si può partire dal presupposto che il pubblico debba saper riconoscere da dove si inizia, arrogandosi di conseguenza il diritto di distruggere l'opera teatrale. La distruzione teatrale non mi interessa. La mia opinione complessiva è che questo è un momento difficile per l'opera in tutto il mondo. Se consideriamo l'opera semplicemente come un'antica forma d'arte, non le stiamo dando il nutrimento necessario che serve invece a quello che è un organismo artistico vivo, che respira, e questo può portare facilmente ad allontanarsi dall'opera. È di vitale importanza che i direttori dei teatri d'opera comprendano che il loro compito è di stimolare il pubblico e di trovare connessioni con altre istituzioni culturali per individuare modi per tenere in vita oggi la tradizione dell'opera.
Qui al Met, ad esempio, siamo sempre attenti alle nuove opportunità.
A dicembre abbiamo messo in scena L'amour de loin, l'amore da lontano, di Kaya Saariao.
Circa 3-4 anni fa ho incontrato la Saariao e abbiamo parlato di quanto sarebbe stato bello se, in vista della sua prima al Met, la sua opera fosse stata rappresentata a New York e in luoghi diversi. Così con piacere sono andato da alcuni colleghi, come il direttore del New York Filarmonica, dell'Armoli, del Museo Guggenheim, della Chamber Music Society, della Julia School, di altre istituzioni culturali con le quali abbiamo collaborato a un programma comune di lavoro. Il risultato è che adesso molti lavori della Saariao sono presentati in diversi ambienti, in diverse istituzioni, e questo genera una sorta di atmosfera culturale elettrica che aiuta il pubblico di New York a conoscere meglio il lavoro della Saariao, quest'opera, L'amour de loin, creando molto interesse. Una delle cose che ho detto al consiglio di amministrazione del Met quando ho preso questo incarico ormai 11 anni fa è che il Met non può funzionare come un'isola che non ha contatti con la terraferma. Credo che ciò sia vero per tutte le compagnie teatrali d'opera. Dobbiamo trovare modi per sviluppare connessioni e far sì che la gente capisca che l'opera è un mezzo di espressione artistica del nostro tempo, del XXI secolo.
Mr. Gelb, la diffusione al cinema degli spettacoli del Met è molto impegnativo, è un grosso sforzo che fate. Dallo scorso ottobre del 2016 gli spettatori italiani possono andare al cinema e ritrovare la stagione del Met. Dopo 2 anni di assenza, voi siete stati i primi, ma il Covent Garden di Londra trasmette quasi tutta la sua stagione d'opera, a volte anche il Liceo di Barcellona, l'Opéra de Paris, naturalmente la Scala, soprattutto con il 7 dicembre e con alcuni spettacoli di rilievo che si possono vedere al cinema. Cosa comporta come sforzo sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista del personale, delle persone impiegate in questo tipo di lavoro?
Well, it was complicated at the beginning because we had to get the agreements of all the artists and the unions at the Met to agree and understand that this was something that this idea would be helpful for the art form.
Sì, è stato complicato all'inizio, perché abbiamo dovuto avere il benestare di tutti gli artisti coinvolti e dei sindacati, che hanno dovuto capire che l'idea sarebbe stata di aiuto a questa forma d'arte e che aveva senso per loro in quanto artisti, che si trattava di un'iniziativa giusta dal punto di vista artistico e che era finanziariamente praticabile. Lanciare una nuova iniziativa è sempre difficile, soprattutto quando si comincia. Ma il Met però aveva un grande vantaggio, perché grazie a Giulio Gatti Casazza, che nel 1931 ha avviato le trasmissioni radiofoniche del Metropolitan Opera Theatre, quando ne era general manager, il teatro è stato ritenuto un pioniere nell'utilizzo dei media. E quello che abbiamo cercato di fare sotto la mia direzione è stato di allargare questo tipo di pubblico radiofonico portandolo al cinema. Avevamo già un seguito nutrito di persone, di pubblico che si interessava al Met grazie alle trasmissioni alla radio, non solo negli Stati Uniti ma anche all'estero, e ciò ha rappresentato il miglior fondamento possibile su cui realizzare e praticare l'idea di queste trasmissioni delle nostre opere al cinema. In termini di mercato l'Italia ha rappresentato la sfida più grande per il Met. Siamo soliti trasmettere in diretta nei cinema di altri paesi europei i nostri spettacoli del sabato, che iniziano alle ore 13, che corrispondono alle 19 in Europa. In Italia c'è stato meno interesse nei confronti di questa idea, e non so bene perché, ma siamo felicissimi di aver stabilito un nuovo rapporto in Italia, anche se le proiezioni non avvengono in sabato sera, ma qualche giorno dopo. Ritengo che al pubblico piaccia l'idea di poter vedere l'opera al cinema dal vivo o in differita, perché questa forma d'arte è un po' come lo sport, è qualcosa che la gente vuole vivere in tempo reale. Tutte le case dell'opera, i teatri che lei ha citato, hanno seguito il Met, che è stato il primo a lanciarsi in questa iniziativa. Gli altri ci hanno copiato perché, credo, ritengono importante questa iniziativa, che per noi lo è per diversi motivi. Crea una connessione più forte tra il pubblico e il teatro dell'opera, dato che il Met, rispetto agli altri teatri, è quello che ha il più vasto pubblico a livello internazionale.
Ogni nostra matinée del sabato viene infatti vista in media da almeno 250.000 persone sparse per il mondo, e questo a livello artistico ci aiuta a rinforzare il casting dei cantanti, dato che da sempre lavoriamo con i migliori cantanti lirici del mondo, i quali sono più propensi a esibirsi da noi, perché quando cantano al Met in uno di questi spettacoli trasmessi in diretta via radio in numerosi cinema sparsi in tutto il mondo, sanno che stanno raggiungendo un pubblico globale, che è costituito da svariate centinaia di migliaia di persone che a volte per alcune produzioni diventano milioni. Tutto questo torna a vantaggio del prestigio del Met e della nostra capacità di riuscire ad avere i migliori cantanti che così sono invogliati a esibirsi da noi. E infine, questa iniziativa è importante anche dal punto di vista economico, dato che il nostro pubblico al cinema è così vasto da rappresentare un grande sostegno finanziario per il teatro. Prima ho spiegato come il Met amministra le proprie finanze, ma non ho detto che le proiezioni in HD, cioè in alta definizione, procurano al nostro teatro una media di 18 milioni di dollari l'anno. L'incasso dei biglietti staccati al cinema è di circa 60 milioni di dollari l'anno, dei quali la metà va a noi, il che vuol dire che 30 milioni di dollari entrano al Met come ricavo dalle vendite delle proiezioni cinematografiche. Dopo che abbiamo condiviso questi incassi con i nostri artisti, i nostri sindacati, dedotto i costi di produzione e distribuzione, ci resta un profitto di circa 18 milioni di dollari. Questa attività è quindi un contributo economico considerevole per il Met. Le entrate sono superiori alle spese. E inoltre, dato che ho molta esperienza in qualità di produttore televisivo, cinematografico e di progetti musicali, possiamo usare le risorse del Met gestendo la produzione di quanto avviene sia sul palco che di fronte alla telecamera. Le nostre proiezioni nelle sale cinematografiche sono autoprodotte da noi e ci garantiscono così la possibilità di avere un maggiore controllo artistico su quello che stiamo presentando, rendendo allo stesso tempo onore ai registi e a tutte le persone coinvolte quando vengono presentate nelle nostre produzioni al pubblico del cinema, che dallo schermo può godersi così l'interpretazione che il regista intende rappresentare sul palco.
Into the movie theaters, which helps give us greater artistic control over what we are presenting and to ensure that the original theatrical director's intentions are honored when we are presenting the production in front of the movie theater audience. So the movie theater audience is experiencing an interpretation by camera of what the original, of what the director really wanted.
Grazie dunque a Peter Gelb per questa ampia intervista che ha concesso al nostro Momus. Abbiamo ascoltato, diretto da Valery Gergiev, un momento degli Eugène Onieghi, il duetto tra Anna Netrebko e Mariusz Wiczen, una produzione diretta per la regia da Deborah Warner, e poi abbiamo concluso con René Fleming, diretta da Yannick Nezet-Séguin, interprete della Rusalka di Antonin Dvořák. Yannick Nezet-Séguin è stato nominato nei mesi scorsi dopo i 40 anni di governo di James Levine, nuovo direttore musicale del Metropolitan di New York, e René Fleming, una straordinaria artista, sarà protagonista anche quest'anno, interprete a maggio del Rosen Cavalier. Anche questa produzione andrà nei cinema italiani il 16 maggio, la vedremo con la regia di Robert Carson. Bene, termina così il nostro primo Momus 2017, un attimo di pazienza e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.